Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ispira le nostre azioni, o Signore, e accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia da te il suo inizio e in te il suo compimento. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Ci sediamo. Questa sera sarà, come prima tappa, dedicata più all'ascolto di quanto ho preparato, non molto, ma alcuni accenni all'identità, ecco, della preghiera. Ho preparato poi un foglio da portare a casa con un testo di un padre della Chiesa a poter leggere, sicuramente molto più illuminante del mio incontro, e alcuni punti che riguardano poi il tema della preghiera. In modo che la volta prossima, quando ci incontreremo a marzo, potremo e ascoltare ancora qualcosa, ma anche intervenire con domande, con riflessioni, in modo che l'ascolto diventi dialogo. Il terzo incontro proveremo a sottolineare un aspetto, una forma della preghiera che è quello con la parola di Dio, che prende la forma della lezione divina o altre forme, in modo che qualora vedessimo che questo percorso ci ha fatto bene, ci è piaciuto, che magari è stata anche un'opportunità per venire incontro a molti che in effetti chiedono, soprattutto a San Gerolamo, di poter avere un momento in comunità, magari a maggio, nel mese di maggio, con magari un pochino più tiepido, ma anche se sono giornate bellissime queste, e fare uno o due incontri pregando. Ora facciamo, ci prepariamo. E poi a maggio, insieme a Don Adriano, magari può fermarsi un po' su alcuni testi della parola di Dio, tenendo conto che nel mese di maggio questa chiesa, tutto il mese di maggio, sarà chiesa giubilare, cioè si potrà lucrare l'indulgenza plenaria. Questo l'abbiamo chiesto a Roma, mi è arrivato un documento in latino, perfetto, ora lo traduciamo bene in modo che sia di pubblico dominio, e allora ci prepariamo, riceviamo la preghiera come un dono e poi a maggio magari la viviamo con alcuni momenti. Inizio e poi mi siedo, non per essere in cattedra, ma così mi tengo un foglio davanti e non mi dilungo troppo. Inizio però ambientando, tra virgolette, spiritualmente questo nostro stare insieme proprio nella regola di San Benedetto, che è stata un po' la Magna Carta di coloro che per primi hanno edificato e hanno vissuto per almeno 500 anni, per almeno 500 anni o meno, in questo luogo. Siamo al capitolo 47, che porta questo titolo, la leggiamo in italiano, questa, così almeno facciamo finta di averla capita poi alla fine. Il segnale dell'ora per l'opera di Dio, questo è il titolo, il segnale dell'ora per l'opera di Dio. Annunciare l'ora dell'opera di Dio durante il giorno e la notte è compito dell'abate, il quale deve dare lui stesso l'annunzio o affidarne l'incarico a un fratello che sia zelante, perché tutto si compia nelle ore stabilite. Quando poi ai salmi e alle antifone le intonino dopo l'abate, seguendo l'ordine, quelli che ne hanno avuto l'incarico. Ma non presuma di cantare o leggere se non chi sia in grado di adempiere a questo compito, in modo da edificare chi ascolta. Ed è compito che va svolto con umiltà e gravità e tremore, e da chi ne abbia avuto ordine dall'abate. Ecco, commentando brevemente questo punto, trovo proprio bello che primo compito, fra i ruoli, che fra i compiti che il ruolo dell'abate doveva ricoprire, è quello di indicare l'ora della preghiera. Era suo compito, come elemento costitutivo della sua paternità verso coloro che gli erano affidati, come elemento fondante di quella fraternità. Ed è proprio bello vedere come il Santo Padre Benedetto chiami la preghiera opera di Dio. È compito dell'abate orientare tutti nel giorno e nella notte con zelo verso ciò che Dio fa. perché il nostro stare insieme sia immagine di quanto visto, di quanto chiesto, di quanto desiderato, di quanto contemplato. Ecco, è proprio, a mio avviso, una descrizione anche molto pratica di quello che la preghiera vuole, può e deve essere per una comunità di cristiani. E vedete che l'incarico, l'abate, è suo proprio, ma proprio perché fa parte dei suoi doveri, dei suoi obblighi, è tenuto a donarlo, ad affidarlo a qualcun altro perché sia portato a compimento, e viene chiesto che la persona che ne riceve il compito, questo compito, sia zelante, cioè che comprenda che richiamare l'attenzione di tutti all'opera di Dio è il primo punto dell'attività umana di un monaco, ma di un cristiano. E poi sottolinea che i salmi e le antifone devono essere poi intonate successivamente da tutti dopo l'abate, e che i testi devono essere apprezzati, capiti, e il servizio della preghiera deve essere svolto con umiltà, gravità e tremore. Umiltà, gravità e tremore, che non significa avere paura di dover pregare, è chiaro, no? O farsi dei problemi, ma dire: è la cosa più grande che posso fare oggi, sintonizzarmi e aiutare gli altri a sintonizzarsi sull'opera di Dio. Questo punto della regola, credo che anche se nessuno di noi è monaco, non siamo olivetani, non siamo benedettini come forma di vita religiosa, però sia un'esperienza che è propria di ogni battezzato, che poi si riverbera, si può riverberare nelle nostre operazioni, nelle nostre opere quotidiane. In questo ogni tanto mi immagino come poteva essere questo presbiterio, che è così particolare della nostra chiesa, perché c'è questo stacco, un coro dietro che è bellissimo, quando era vissuto da questi, monaci che qui pregavano. Vabbè, tengo in mano questo. Il primo punto, che troverete poi anche negli elementi che vi lascio, comincia proprio da questo, che l'uomo e la preghiera sono due realtà vitali che si compenetrano, perché fanno l'uno parte dell'altra. Cioè la preghiera non è qualcosa che si aggiunge a noi, ma che ciascun uomo, ciascuna donna, nel tempo, nella storia, nella geografia del mondo, ha sempre percepito come necessaria, come utile. E anche oggi, l'esigenza della preghiera è qualcosa di intimamente reale a tanti, a tutti, anche se noi potremmo dire: ma alla gente non gli frega quasi più niente di Dio, ma siamo meno, nessuno interessa. Guarda, l'esigenza di pregare, cioè l'esigenza di orientarsi verso un senso affidabile della propria esistenza, ce l'hanno tutti, tutti. E credo che sia anche un servizio il nostro, chiamolo così, di saper risvegliarlo negli altri, pregando per loro e facendoci vedere veramente orientati all'opera di Dio. C'è differenza, guardate, e lo dico a me stesso, dire agli altri quello che dovrebbero fare piuttosto che umilmente farsi vedere che anche io sono in attesa e chiedo a Dio di vedere quello che devo fare, cioè come realizzare i miei doveri obbedendo a Lui, fidandomi di Lui. Ecco, quindi oggi c'è un'esigenza di spiritualità enorme, e provocata proprio anche da questa crisi del progresso. Il progresso, guardate, oggi è in crisi perché questa ragione autonoma, potremmo chiamarla intelligenza artificiale adesso, questa ragione autonoma, vediamo che non dà nessuna garanzia. L'uomo senza Dio non riesce più a garantire a se stesso e agli altri un senso. Non lo scopre più, perché lo puoi trovare nel compiere delle opere fino a un certo punto, nel realizzare degli obiettivi fino a un certo punto, ma il perché faccio le cose, prima o poi, sfocia sempre in un per chi le faccio. Per chi le faccio? Ecco, vedete, allora la preghiera è un'esigenza ed è anche una realtà necessaria ancora oggi. L'uomo conserva il desiderio di colui che lo ha chiamato all'esistenza. Ecco, questo è l'aspetto connaturato a noi come creature della preghiera. L'esigenza di chi si riconosce una creatura di relazionarsi con colui che l'ha pensato, l'ha voluto. Questo è il catechismo della Chiesa Cattolica, lo ricorda molto bene al punto 2566, ricordatevelo questo numero per la volta prossima, mi raccomando. Mediante la creazione Dio chiama ogni essere dal nulla all'esistenza, anche dopo aver perduto la somiglianza con Dio a causa del peccato, l'uomo rimane ad immagine del suo creatore. Egli conserva il desiderio di colui che lo chiama all'esistenza. Tutte le religioni testimoniano questa essenziale ricerca da parte degli uomini. Non dice che tutte le religioni sono uguali, penso che il testo sia molto chiaro, però dice che tutte le religioni testimoniano che questa ricerca fa parte dell'umanità. E questo allora ci crea in noi quell'umiltà di poter anche un pochettino progredire. Quindi l'uomo è per natura sua religioso, anche se anche un non credente, possiamo dire, è di natura sua religioso, cioè orientato, perché sente quel bisogno di trovare una luce per dare risposta alle domande che riguardano il senso più profondo della realtà, risposta che egli, l'uomo, non può trovare da se stesso, non può trovare nel progresso e non può trovare neanche nella scienza empirica. Chi pensa di trovare tutte le risposte in se stesso, diciamo che si autoesclude un po' dal progredire, ma quindi la preghiera risponde a quel tentativo di pienezza, di scoprire la pienezza, la felicità, il bisogno di salvezza e la ricerca di senso. Ecco, per quanto l'uomo si sia illuso e si illuda tuttora di essere autosufficiente, egli fa l'esperienza di non bastare a se stesso. Ha bisogno di aprirsi ad altro, a qualcosa o a qualcuno che possa donargli ciò che gli manca. L'uomo deve uscire da se stesso verso colui che sia in grado di colmare l'ampiezza e la profondità del suo desiderio. Ecco la domanda, io prego? Uno potrebbe chiedersi, proviamoci a chiedere, quando prego, cioè quando mi metto in uno stato di preghiera, mi sento di voler uscire da me stesso, cioè di andare al di là della visione delle cose, di me stesso, del mondo che capita a me? Pregare è andare verso colui che è il senso. In qualche modo, dice San Tommaso, in qualche modo la preghiera è espressione del desiderio che l'uomo ha di Dio, ogni forma di preghiera. Quindi dobbiamo chiederci che cos'è la preghiera? Vedete, non è dire le preghiere. La preghiera è un atteggiamento interiore, prima che una serie di pratiche e formule. La preghiera è un modo di essere di fronte a Dio prima che il compiere atti di culto o il pronunciare parole. Quante volte ascoltiamo nel Vangelo questa critica che Gesù fa ai farisei? Perché pensano di essere ascoltati, ma sono di parole o di atteggiamenti. Gesù non è che vada contro alle parole o agli atteggiamenti, non c'è scritto da nessuna parte. Però chiede a queste persone di domandarsi con quale atteggiamento ti poni davanti al Padre. Questa qua è poi la rivelazione. Il tuo modo di essere davanti a Dio, come colui che chiede o come colui che ascolta, come colui che stringe a sé o che apre le mani nel mendicare. Con la preghiera è, prima di una pratica, di una formula, un atteggiamento interiore che va educato. Per questo possiamo dire che pregare è difficile, che è difficile. La preghiera è un luogo, perché? Perché la preghiera per eccellenza è il luogo della gratuità, della tensione verso l'invisibile, dell'inatteso e l'ineffabile. Perciò l'esperienza della preghiera è per tutti una sfida, ecco, difficile non perché sia complicato o perché ci da spaventare, ma perché ha proprio l'idea di una sfida. Sfidare Dio, no, anche se la Bibbia ci racconta, sono testi che questa lotta di Giacobbe, vabbè. Però una sfida contro noi stessi, una grazia da invocare, un dono di colui al quale ci rivolgiamo. Prima cosa da chiedere a Dio, fammi uscire da me stesso. Non per vagare, nel senso che uno sembra un'esperienza di paranormale. No, ma uscire da me stesso. Quante volte abbiamo faticato in qualche relazione perché non siamo riusciti ad andare oltre come l'ho vissuta. Una persona mi ha ferito. La soluzione del problema non è trovare ragioni di questa ferita, no? Ma è voler vedere la persona oltre o attraverso questa ferita. Quindi pregare è difficile, possiamo dircelo, non per giustificarci, ma per dire se è una sfida, se il pregare ci sfida, vuol dire che stiamo pregando. Ecco, è una prova del nostro pregare. Una volta ho ascoltato questa definizione, che rivendo, che trovo bella, una definizione, una condivisione. Se quando ti metti nell'inginocchiatoio, davanti c'è il Santissimo esposto, mi inginocchio, oppure rimango in preghiera, e sento che sto faticando, perché anche nelle distrazioni qualcosa si muove così, se vedo che sto facendo fatica a stare lì, quella fatica è il segno che ci devo stare. Devo nel senso, perché sta avvenendo qualcosa, perché la mia vita si sta mettendo un pochettino in movimento, perché prima di dialogare con Dio devo ascoltarlo, e per poterlo ascoltare devo un po' riordinarmi. Quindi la fatica che facciamo nel pregare è benedetta, benedetta. La fatica che chiediamo di fare anche ad altri nel pregare è la vera palestra, il vero allenamento. C'è la bella immagine, un'immagine della preghiera, quella del mettersi in ginocchio, perché mettersi in ginocchio significa da un lato dichiarare il nostro limite e di avere bisogno di un altro. Chi si mette in ginocchio fa un atto di fiducia, perché ci si mette. Un conto è essere costretti a mettersi in ginocchio, qualcuno che ci obbliga, e quindi lo fai per paura. Ma quando ti ci metti è perché non poni difese fra te e lui e riconosci di aver bisogno. Atto stupendo. Nell'esperienza della preghiera la creatura umana esprime tutta la consapevolezza di sé, tutto ciò che riesce a cogliere della propria esistenza, e contemporaneamente rivolge tutta se stessa verso l'essere di fronte al quale sta, orienta la propria anima a quel mistero da cui si attende il compimento dei desideri più profondi e l'aiuto per superare l'indigenza della propria vita. E in realtà, quando noi preghiamo, questa attesa e questo desiderio è già colmato. Perché se nel mio pregare mi rendo cosciente di essere di fronte a qualcuno, so di non essere più solo. E tutti coloro che sono genitori, sono stati genitori o che hanno vissuto in profondità, come magari stiamo ancora facendo, l'esperienza di essere figli, si comprende che l'amore non sta nella soluzione del problema, ma nell'aver ricevuto o aver dato fiducia a qualcuno per fare i suoi passi. Il genitore che potrebbe fare di tutto per il figlio in quel momento, ma si mette soltanto in ascolto perché sia lui a fare, a a scegliere, e questo è un grande dono. E per il figlio la consolazione, anche se poi magari siamo tutti un po' adolescenti, che magari da Dio vorremmo, io ti chiedo e tu mi fai, però questo ci fa maturare nella consapevolezza. Penultimo punto, abbiamo detto che fa parte della vita di ogni uomo la dimensione della preghiera, però noi vogliamo avere anche una dimensione cristiana. Solo nel Dio che si rivela trova pieno compimento il cercare dell'uomo. Ecco, la nostra fede ci regala questa consapevolezza che Dio si è fatto uomo. Ecco la risposta. Ecco la risposta. La preghiera, che è apertura ed elevazione del cuore a Dio, diviene così rapporto personale con Lui. E anche se l'uomo dimentica il suo creatore, il Dio vivo e vero non cessa di chiamare per primo l'uomo al misterioso incontro della preghiera. Dice il Catechismo, questo passo d'amore del Dio fedele viene sempre per primo nella preghiera. Cioè, nella preghiera il primo passo lo fa Dio. Il primo passo è quello di Dio. E quando lo fa? L'ha già fatto. L'ha già fatto. Si è fatto uomo. Il passo dell'uomo è sempre una risposta. Poiché tu ti sei avvicinato a me, io scelgo di venire verso di te. È in questa consapevolezza che si educa il nostro pregare. A mano che Dio si rivela e rivela l'uomo a se stesso, la preghiera appare come un appello reciproco, un evento di alleanza. È proprio bella questa espressione del Catechismo, mi è sempre piaciuta. La preghiera diventa in questo modo un appello reciproco, un'alleanza sponsale. L'uomo e Dio si cercano, ma guardate che fermarsi un pochettino davanti al Santissimo senza chiedere niente, o un momento di silenzio personale, e dire e comprendere: Dio ora mi sta cercando, Dio ora mi sta cercando. Sì, anch'io lo sto cercando, magari ho un sacco, una lista di cose da chiedergli, no? Ma mi sta cercando. Per concludere, volevo soltanto porre l'attenzione, ora meriterebbe di fermarsi un attimo, magari poi lo faremo dopo questi tre incontri. Se prendiamo la Bibbia, noi troviamo un sacco di vicende dove la preghiera è stata la vera opera compiuta da grandi condottieri. Volevo prendere Mosè questa sera. Se andiamo a prendere un po' la Bibbia, Mosè prega per il faraone quando Dio con le piaghe tentava di convertire il cuore degli egiziani. Mosè chiede al Signore la guarigione della sorella Maria colpita dalla lebbra. Mosè intercede per il popolo che si era ribellato, impaurito dal resoconto agli esploratori. Mosè prega quando il fuoco stava per divorare l'accampamento. Mosè prega quando serpenti velenosi facevano strage. Mosè si rivolge al Signore e reagisce protestando quando il peso della sua missione si era fatto troppo pesante. Mosè vede Dio e parla con Lui faccia a faccia, come un uomo parla con il proprio amico. Anche lì, personalmente, no? Vedere come la Sacra Scrittura ci racconta di uomini, di donne, di comunità che pregano. Noi siamo questo popolo, siamo lo stesso popolo. Tante opere ha compiuto Mosè, ma le più grandi sono quelle che ha operato mettendosi in ascolto di Dio. C'è una vicenda un pochettino, cioè abbastanza nota, che si trova nel libro dell'Esodo al capitolo 32, Deuteronomio 9, quando Mosè sale sul monte per ricevere le tavole della legge, e mentre il popolo, per un po' il popolo l'ha aspettato, e poi si è un po' rotto le scatole, voleva delle soluzioni, voleva, cioè noi abbiamo bisogno, allora cosa si fa in questi casi? Si fa un idolo. Qualcuno che possa risolvere apparentemente i nostri problemi, no? E questa è una tentazione costante del cammino di fede, eludere il mistero di Dio costruendo un Dio comprensibile, corrispondente ai nostri schemi e ai nostri progetti. Tomba della preghiera, tomba della preghiera. Mosè sale sul monte per pregare, per ricevere da Dio. Il popolo si stufa di questo tempo, quindi non ha voglia di corrispondere con l'impegno e dice: vabbè, ma noi tutto sommato serve qualcuno che corrisponda alle mie aspettative, ai miei schemi. Ecco l'idolo. Ci rendiamo conto che quando preghiamo così, cioè, è evidente che succeda proprio poco poco, no? E allora Mosè, quando si accorge di quello che è successo, l'ira di Dio si accende contro il popolo, tant'è che poi Mosè compirà dei segnali forti, spacca le tavole, le polverizza, le mette nell'acqua, fa trangugiare quell'acqua, a dire. Anche Mosè, tutto sommato, si rende conto che il suo popolo, il popolo del quale fa parte, è un po' pesantuccio, no? Però a un certo punto dice a Dio: però Dio, calma, eh. Ecco, Mosè intercede per il popolo. Ci lasciamo con questa immagine perché Mosè è un uomo che per il suo popolo si è impegnato, nonostante le sue miserie, anzi, per il suo popolo Mosè ha accettato di riconoscere le proprie miserie. E ha continuato, però questo popolo faceva un po' quello che voleva, e fino al punto che Mosè non potrà entrare nella terra promessa a causa di un, potremmo dire in genovese, un sciupun de futta che gli è preso proprio davanti al popolo che sempre si lamentava. Però a un certo punto, quando sente che anche Dio è adirato, cioè che si muove e si stava muovendo con fatica verso questo popolo, Mosè no, si ferma e intercede presso Dio. In realtà queste preghiere di intercessione non sono elementi per dire a Dio quello che deve fare, ma sono momenti dove l'uomo riconosce veramente chi è Dio. Nel senso che Mosè incentra questa sua preghiera, che se volete potete andare poi appunto Deuteronomio 9 e Esodo 32, e incentra questa preghiera ricordando a Dio la sua fedeltà e tutte le grazie che aveva compiuto. Dice: per amore del tuo nome, per amore del tuo nome. E Mosè ci insegna l'intercessione attraverso la capacità di ricordare a noi stessi davanti a Dio le opere sue. Ecco perché vi ho detto che il compito dell'abate è ricordare l'ora dell'opera di Dio. La preghiera è quello, ricordare l'opera di Dio. L'intercessione infatti vuole che il popolo di Israele, l'intercessore vuole che il popolo di Israele sia salvo, perché è il gregge che gli è stato affidato, ma anche perché in quella salvezza si manifesti la vera realtà di Dio. L'intercessore, ed è il compimento di questo nostro incontro, l'intercessore è un uomo teso tra due amori, l'amore per Dio e l'amore per il popolo. Ecco, intercedere. A noi oggi credo che sia chiesto, come sempre nella storia, di saper intercedere dentro le nostre necessità, per le persone alle quali vogliamo bene, per le quali vogliamo il loro bene, per intercedere per la Chiesa, per le nostre comunità. L'intercessore è colui che non si lega al problema, alla disgrazia, alla criticità, ma si lega a Dio e alle persone, ricordando la fedeltà di Dio. Questo è un compito che non può avvenire semplicemente sapendo così delle cose, ma lasciandoci provocare un pochettino dalle situazioni. Sapere intercedere, partendo dal fatto che tutti abbiamo in cuor nostro il desiderio di pregare, non solo le motivazioni, ma il desiderio, provare a intercedere come elemento di affetto per gli altri. Mi fermo qui, avevo detto 19:30, ma il torpore che vedo nei vostri occhi dovuto anche al freddo, che rasenta il misticismo, mi fa dire che va bene così. Il testo che vi lascio sono alcuni punti del Catechismo della Chiesa Cattolica sulla preghiera, quindi elementi di base ma ricchi, perché nel Catechismo della Chiesa Cattolica c'è anche una bellissima sintesi dottrinale e pastorale del Concilio Vaticano II, quindi non sono soltanto delle regole, è proprio ampio, e giusto perché voi lo sappiate, il Catechismo cita la parola di Dio, pensate un po', nel senso che troviamo anche dei riferimenti alla parola di Dio, come diciamo, magari apro il Vangelo e mi leggo Giovanni 4:10. Ora, l'Adriano sa perfettamente cosa, io ad esempio, non la Samaritana, no? Ok, va bene, quindi vedi che ancora, però appunto, visto che vi sono citati, fra virgolette, leggeli. E poi la parte davanti, cioè davanti, scegliete voi quella davanti e dietro, un'omelia di San Giovanni Crisostomo sulla preghiera. Ecco, sulla preghiera, il titolo della preghiera è Luce per l'anima. Ce le consegniamo adesso, concludendo questo incontro. Dalla volta prossima, Dio piacendo, ritorneremo su questi, anche ascoltandoci nelle domande, se le volete, un po' di condivisione, diremo ancora qualche cosa per poi accedere a imparare a pregare con la parola di Dio, per poi farlo. Diciamo un Padre nostro, o meglio, nel recitare la preghiera che Gesù ci ha insegnato, chiediamo allo Spirito Santo di aiutarci ad assumere lo stesso atteggiamento interiore che aveva Gesù nei confronti del Padre. È questa la preghiera che vogliamo vivere. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E visto che parliamo di storia, una lunga storia, una preghiera anche per i cari defunti che in questo luogo sono nati, hanno vissuto, hanno pregato, hanno gioito, hanno sofferto, hanno dato vita e hanno accompagnato la vita degli altri. Abbiamo in mente i nostri cari, le persone, i nostri amici, le nostre famiglie, e prima di loro tanti altri, ecco, davanti a Dio li ricordiamo tutti. L'eterno riposo dona al Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Bene, passatevene. Grazie a tutti. Se domani avete la bronchite, non è...